oggi cominciamo a vedere qualcosa un po' di più preciso rispetto a quello di cui ho parlato la volta scorsa, ovvero sì, abbiamo visto che il processo di semplificazione dell'oggetto della sociologia ha portato alla messa a punto di due opzioni, di due alternative, o la struttura o l'azione. Abbiamo visto anche che la definizione è un processo abbastanza complesso, non è semplice definire un qualche oggetto, come spero di avervi fatto intuire la volta scorsa, e quindi da oggi cominciamo a vedere alcuni esempi di definizione, tanto per farvi capire di che parliamo quando parliamo di queste cose. Allora, questa qui è la prima, diciamo, la definizione che ho chiamato neutrale, perché è una definizione nella quale non sono implicati dei fini argomentativi, ideologici, ulteriori. Questa è una mera descrizione. Una descrizione che, come vedete, lascia abbastanza il tempo che trova, nel senso che da un punto di vista del procedimento di cumulazione del sapere, che è quello che in qualche misura ci interessa, qui non c'è molto, non c'è quasi niente, ci dice soltanto cos'è la struttura, è quello che potremmo definire un dato oggettivo. La domanda è un dato oggettivo utile? Cioè, da questa definizione noi partiamo per qualche ulteriore passaggio teorico, possiamo raffinare ulteriormente la questione, possiamo complicarci un po' la vita come si dovrebbe fare per poter descrivere meglio la realtà? Poco. È una definizione, vi ricordate, più o meno tautologica, era quello che dicevo l'altra volta, però si afferma una cosa evidente. E l'affermare l'evidente serve a poco. Siamo d'accordo su questo? Vedo visi corrucciati. Quello che vorrei è che capiste che quando noi i passaggi e i gesti cognitivi che si fanno di norma non sono fini a se stessi, ma hanno un respiro ulteriore. No, nel momento in cui io definisco qualcosa lo faccio per motivi ulteriori, perché voglio in ultima analisi fornire una descrizione onnicomprensiva di un qualcosa, perché voglio comprendere qualcosa. Per cui la mia domanda è: questa cosa qui ci permette di capire meglio? Poco, cioè non c'è quasi nessun miglioramento rispetto all'idea, dico struttura, dico questo è uguale. Per cui dal punto di vista della conoscenza io non sono andato avanti, non ho progredito, non c'è nessun miglioramento. Allora invece andiamo a vedere qualcos'altro un po' più complicato. Questa è la definizione di struttura che dà Karl Marx. Metterò in linea pure questa, per cui non vi scapicollate a scrivere, copiare, fare, perché non serve, insomma, visto che quest'anno l'ho fatta, tanto vale che la metta in linea. Allora, vediamo cosa ci dice Marx. Cercate di porre attenzione e di vedere se ci sono dei passaggi che secondo voi sono equivoci, sono tendenziosi, sono poco chiari, ci sono delle parole che hanno un particolare peso. Cominciate a fare questa ginnastica mentre leggo. Nella produzione sociale della loro esistenza, gli uomini entrano in rapporti determinati, necessari, indipendenti dalla loro volontà, in rapporti di produzione che corrispondono a un determinato grado di sviluppo delle loro forze produttive materiali. L'insieme di questi rapporti di produzione costituisce la struttura economica della società, ossia la base reale sulla quale si eleva una struttura giuridica e politica e alla quale corrispondono forme determinate della coscienza sociale. Per chi si è interessato anche alla forma della questione, ai piedi c'è la citazione bibliografica, ovvero sia da dove viene la frase del nostro buon Marx. C'è qualche cosa che volete dire? Qualche osservazione fatta ex subito? Noterete, spero, una differenza abbastanza radicale rispetto a quello che abbiamo visto prima. Questa è una definizione. Evidentemente è una definizione piuttosto orientata, se vogliamo dire. No? Se vi ricordate abbiamo detto che struttura e azione sono alternative nella gran parte degli autori, soprattutto di questo periodo, no? Dov'è l'azione qui? Cioè, dov'è quello che potremmo interpretare come azione? Mi dicono rapporto di produzione, siete d'accordo? D'accordo? Dicono anche sovrastruttura, in fondo c'è qualcosa che vuol dire qualcos'altro? Struttura economica è la struttura. Vi ricordate abbiamo detto y uguale f di x, no? Ecco, questo è un caso palese di y uguale f di x. E come dice giustamente il vostro collega, l'azione viene descritta in termini di struttura. Ovvero sia azione y uguale f di x, rapporti di produzione. Eccola qua. I rapporti di produzione definiscono l'azione. E non è che lui lesini in spiegazione, perché cosa si dice? Che sono rapporti determinati, necessari e indipendenti dalla loro volontà. Chiude così, difficilmente. Ok? Quindi che vuol dire? Che dal punto di vista di Marx l'uomo non agisce. L'uomo è agito. Sì, beh, anche secondo Marx è un paradosso della vita, quindi. Anche lui era d'accordo. Dice la nostra collega che è una vittima. Sì, diciamo che in linea di massima, dal nostro punto di vista, al primo acchito perlomeno, tutti pensiamo che sia una questione di essere vittime. Il problema è che poi dobbiamo fare in modo di non essere più vittime, e lì comincia a essere un altro discorso, però comunque quello vediamo piano piano. Allora, qual è la variabile, come varia la variabile indipendente? Varia a seconda del grado di sviluppo delle forze produttive. No? Per cui x varia a seconda del grado di sviluppo delle forze produttive, y segue. L'insieme dei rapporti di produzione forma la struttura della società, quindi l'elemento relativamente stabile, condizionante, l'unico elemento che valga la pena di studiare, x, è la struttura economica, perché dalla struttura economica, come vedete, si elega una sovrastruttura giuridica e politica, ovvero sia tutto ciò che è cultura, diritto, politica, forme organizzative politiche, allocazione delle risorse, eccetera, 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 per quanto si dica che risponde ad altre logiche, di fatto invece risponde alla logica della struttura economica. Ma ci sono alcune cose che sono ancora più importanti. Per esempio, parliamo di produzione sociale dell'esistenza, che non è un termine ovvio, no? Ovvero sia, sottolinea come anche gli individui comunque partecipino, perché come vedete il livello dell'azione è presente un po' di più, perché gli individui producono socialmente la loro esistenza. Quindi l'illusione che esista un livello di autonomia permane. Anzi, dice Marx, noi immaginiamo di produrre la nostra esistenza in modo autonomo, ma non è vero, perché l'esistenza la si produce sulla scorta del condizionamento dei rapporti di produzione. Ok? E quindi è chiaro che rispetto a questo punto cosa succede alla fine? Che non solo ci sono delle sovrastrutture politiche e giuridiche, ma c'è anche la falsa coscienza. No? Perché alla struttura economica corrispondono delle forme di coscienza sociale. Ovvero sia, io penso di far qualcosa in un certo modo e non è vero. Quello che Marx chiamerà ideologia, tutto il discorso sulla coscienza di classe, tutto ciò che poi dovrebbe mutare questo stato di cose parte da qui. L'alienazione, che è un concetto che troveremo e ritroveremo estensivamente perché è assolutamente quanto di più vero ci sia oggi, deriva da questo, ovvero sia che la struttura economica ci dà dei modi per comprenderci che prescindono da lei. Cioè noi ci vediamo in un certo modo anche se di fatto ci muoviamo invece in accordo con la struttura economica stessa. Per cui ci immaginiamo autonomi, ci immaginiamo liberi, ci immaginiamo creativi, eccetera, eccetera, eccetera. Tutto ciò è falso. Questa è la falsa coscienza. E questo è il motivo per cui Marx pensa di poterci mettere, come dire, la parola fine, perché dice nel momento in cui noi invece prendiamo la vera coscienza, cioè ci rendiamo conto, ed è la famosa coscienza di classe, di questa serie di cose, ci comporteremo finalmente in modo da infrangere questo, che è un determinismo, dovrei avervelo detto, ovvero sia una visione che riduce l'intera complessità del reale a un fattore, in questo caso evidentemente il fattore economico. È evidente che il contributo umano qui non c'è, non è contemplato, che l'uomo è agito dalla struttura, per cui si limita a riprodurre, no? Produrre e riprodurre la sua esistenza secondo i modelli e i consigli e le forzature e le costrizioni che gli vengono dalla struttura economica. Lasciamo stare il eventuale ulteriore discorso in proposito che è complicato. C'è un qualche termine che vi coglie per essere particolarmente significativo in questo discorso? Cioè c'è un aggettivo che rinforza in modo più o meno surrettizio la argomentazione? No, quella basta. Indipendenti dalla loro volontà è abbastanza, come dire, è un... Richiamo la vostra attenzione sulla base reale. Quell'aggettivo praticamente riduce quello che è detto nella frase in modo sintetico e implicito. Quando noi diciamo la base reale stiamo privando di realtà tutto il resto. Quindi è un rinforzo non ovvio. Quando dice la struttura economica è la base reale, cioè quello che c'è, tutto il resto è illusione. Capite? Quindi la sovrastruttura viene privata di senso con questo semplice aggettivo. La sovrastruttura è un abbaglio, un miraggio, non c'è niente di interessante. Quindi rinforza ulteriormente l'approccio che vi ho detto, ovvero sia studiamo l'economia, perché è l'economia che è vera, tutto il resto sono balle. E tutto questo ragionamento è lì, in una parolina piccola piccola, la base reale, che crea un discrimine automatico rispetto a tutto il resto. Dota di sostanza soltanto ciò che ha a che vedere con l'economia, tutto il resto non c'ha nessun motivo, è Y, non mi interessa. Chiaro questo? Quindi vedete che le parole spesso e volentieri non sono così buttate lì a casaccio, hanno una loro funzione precisa, hanno una loro strategia precisa, vengono collocate in certi punti perché servono lì. Poi è chiaro che chi vuol capire intende, però è anche vero che se tu non capisci e diventi vittima della situazione è un problema tuo, ovviamente, no? Io ho detto che poi tu non sei in grado di capire quello che dico, a me interessa il giusto. Quindi questo è un esempio di definizione, come vi dicevo, che va ben al di là sia dell'oggettività che della neutralità. Questa è una definizione che trae il suo senso dall'intero sistema filosofico marxiano, perché ci parla di tutto, cioè c'è dentro già tutto. Perché c'è la falsa coscienza, c'è la coscienza di classe, c'è il modo per uscire da questa situazione, via discorrendo, perché non è che il fatto che lui la descriva così implica il fatto che lui sia d'accordo, no? Lui dice le cose stanno così, ma poi in seguito ovviamente si può cambiare il discorso, si può fare in modo che questa falsa coscienza venga tolta di mezzo. Per cui da qui ci sono piste di ricerca e di riflessione che non finiscono più. E questa definizione trae il suo senso dall'intera teoria marxiana. Dopodiché passiamo a un altro lume tutelare della sociologia. Avete idea di quale sia l'affiliazione di Talcott Parsons? Qualcuno lo sa? Allora, non ve lo dico e vediamo un attimo dopo aver letto la definizione se capiamo se è un teorico della struttura oppure un teorico dell'azione. Perché è chiaro che anche i teorici dell'azione definiscono la struttura, come Marx ha definito l'azione in modo funzionale. Allora, dal momento che un sistema sociale è un sistema di processi di interazione tra oggetti e agenti, la struttura delle relazioni tra i soggetti coinvolti nel processo di interazione costituisce altresì la struttura del sistema sociale. Ragazzi, ve lo ridico per l'ennesima volta, chi non è interessato si alzi e se ne vada, oppure taccia. Se vuol dormire, vuol mettersi nei pod, fa come gli pare, ma non me lesiona. Allora, dicevamo, la struttura del sistema sociale. Il sistema sociale è una rete di tali relazioni. La partecipazione di un soggetto agente a una relazione strutturata in base a uno schema di interazione costituisce in molti casi l'unità più significativa del sistema sociale. Abbiamo a che fare con un sostenitore della struttura o con un sostenitore dell'azione? Non è uno struttura. Altre idee? La vostra collega dice che è un teorico dell'azione. Mi regge una cosa. Io credo di starmi proprio riferendo a voi. Se dovete chiacchierare, fuori, mettete la firma e andatevene. Non mi servite qui dentro, né io servo a voi, per cui... Chiaro? Grazie. Allora, altre domande? Ah, cioè, scusate, altre osservazioni? Allora, vediamo un attimo perché potrebbe apparire come un sostenitore dell'azione. No, no, ma era, come dire, Parsons è uno degli autori che di più ha cercato di risolvere l'opposizione struttura-azione. Cioè, la sua opera questa era un'opera che mirava appunto a fare in modo che i due termini finalmente convivessero. Il problema è che in ultima analisi non è andata così. In ultima analisi ne è prevalso uno. Adesso vediamo anche quale. Allora, vediamo che il sistema dei processi di interazione tra soggetti e agenti è la sua interpretazione del sistema sociale, cioè il sistema sociale è un sistema di interazione. E già questo sembrerebbe interessante. Oltretutto, quindi, ci dice che quello che ci interessa è che è la struttura di queste relazioni quella che noi chiamiamo struttura. E quindi effettivamente parrebbe che le relazioni, ovvero sia le azioni o le interazioni dei soggetti, siano l'elemento focale più importante. È vero? C'è qualche termine che secondo voi smentisce questo assunto nella seconda parte della frase? Partecipazione. Perché partecipazione è problematico?
Perché a parte delle non
lo fa. Oh, quindi... Oh, però la partecipazione in questo senso sarebbe ancora positiva, voglio dire. No? Nel senso che sarebbe sempre un'azione temperata, un'azione che serve per le cose. A che? No, diciamo che il subordine ad altre azioni non c'è. C'è un subordine a qualche altra cosa, invece, che è il problema. Ecco, il problema è lì, perché partecipazione a una relazione strutturata non vuol dire libertà d'azione, da nessuna parte. Vuol dire semplice adesione a qualcosa di preesistente, quindi restiamo un'altra volta in quello che diceva Marx prima, uguale, solo che è detto meglio. Sembra meno traumatico, però il concetto è esattamente lo stesso, perché qui il problema è strutturata. Uno struttural funzionalista, essere proprio preciso, se vogliamo proprio dire le cose. Quindi il punto è qui, come vedete, di nuovo, basta un aggettivo per capovolgere il senso di quello che hai capito. Il problema è che tu leggi senza farci troppa attenzione, ti sembra uno che, come dire, l'individuo lo porta in palma di mano, no? Però l'individuo alla fine si riduce a cosa? Si riduce a uno che aderisce a un qualche tipo di comportamento che qualcun altro gli impone. Dov'è il problema? È che non c'è spiegato da nessuna parte da dove derivi questa imposizione. Perché quello che ci dice Parsons è una relazione strutturata. Tranquillo. Come se non ci fosse niente da aggiungere. E questa pure è una strategia cognitiva, è una strategia argomentativa. Tu dai per scontato, gli altri aderiscono. Certi termini non vanno specificati, perché se questo, andasse, se questo lo specificassimo creerebbe una serie di ulteriori problemi. Perché la domanda ovvia che ti viene è: strutturata da chi? Perché strutturata? Cioè, perché io devo partecipare a una relazione strutturata da qualcun altro e non posso strutturarne una io, se proprio fosse, come sarebbe più o meno l'idea generale, no? Perché l'idea era da lì che partiva, solo che proprio non ci riesce, è una questione, non gliela fa, e quindi riduce in ultima analisi l'azione alla struttura. Cioè qui l'azione è di nuovo un simulacro. Tu pensi di stare agendo per conto tuo, di avere delle brillanti idee, di essere autonomo, ma di fatto non fai altro che conformarti a qualcosa che già c'è. Ora, se non vado errato, l'altra volta abbiamo parlato del problema del pessimismo. La lacuna logica del pessimismo, non ho parlato con voi? Ah, bene, beh, qui si pone perfettamente l'idea allora. Qual è la lacuna logica del pessimismo? C'è qualcuno che si sente... Qualcuno conosce il dilemma del prigioniero, il dilemma del mentitore? Avete mai sentito parlare? Se un mentitore dice io sto mentendo, non può, perché è un mentitore. Questi sono i dilemmi logici che piacciono tanto a una particolare parte del nostro pensiero occidentale, perché sono quelli che portano la logica a sbattere contro il muro di se stessa, no? È sempre lì, cioè noi creiamo uno strumento e poi andiamo oltre e vediamo fin dove arriva. Ci sono dei punti nei quali sto strumento si inceppa. Il dilemma del mentitore è uno di questi, ma anche il pessimismo antropologico è uno di questi. Perché? Perché il pessimismo antropologico afferma che tutti gli uomini sono cattivi. Il problema è che chi lo afferma è un uomo. Allora non sta né in cielo né in terra, no? Perché devo darti retta se sei cattivo come me? O tu sei un livello che bianca? Domanda. Il problema è tutto lì. Strutturata, salta questa specifica, cioè non ci spiega chi struttura. Come se questa struttura fosse qualcosa che nasce spontaneamente. Non so se è chiaro. Però il problema del pessimismo è sempre lo stesso, ovvero sia che il pessimista è un uomo. E quindi non si vede perché dovremmo dargli testa a lui o a chiunque. Capite? Il pessimismo antropologico è qualcosa che va bene finché durano delle condizioni di legittimità ulteriore. Ovvero sia finché io posso dire che questa rivelazione mi viene da qualche altra parte. Tipo una divinità. No? La divinità è perfetta perché l'ha detto lui. Io sono un pezzente come voi, però mi ha detto a me, il che mi rende un po' meno pezzente da un certo punto di vista, e comunque abbiamo un'autorità ulteriore, no? E noi, come vedete, se ci pensate nel corso della storia, il principio di autorità lo abbiamo usato estensivamente. Ma per tutto il Medioevo come funzionava? Ipse dixit. L'ha detto lui, quindi io non c'entro. Io mi limito, no? A fare da portavoce. E questo è andato avanti fino al 700, dice Madonna che noia, capito? Purtroppo, no? Il famoso dialogo degli antichi e dei moderni, lo scontro fra antichi e moderni, è del 700 ed è quello che dice: perché dobbiamo continuare a cercare un principio di autorità nel passato, quando noi siamo molto più intelligenti di loro perché abbiamo tutta una storia alle spalle? Questo è un ribaltamento centrale nella nostra cultura, perché fino ad allora il principio di autorità era sempre dietro. E quindi funzionava il discorso del pessimismo antropologico, strutturalismo, tutto quello che volete, che non si chiamavano così, ma operavano già abbondantemente allora, funzionavano benissimo, perché non a caso parlavamo del tempo dell'età dell'oro, il famoso mito, no? Gli antichi erano molto più sapienti di noi, erano molto più intelligenti di noi, erano molto più furbi di noi, eccetera, eccetera, eccetera. Io credo che non avessimo tutti i dati, però comunque, prescindendo da questo, a un certo punto noi ci alziamo e diciamo: no, non è vero, noi siamo meglio degli antichi, perché noi abbiamo 1700 anni in più di storia alle spalle, abbiamo scoperto questo, abbiamo scoperto quello. Qui comincia il mito del progresso, che è l'opposto della tradizione precedente, perché il progresso cosa ti dice? Che quello dell'oggi sarà peggio di quello di domani, ovvero sia un movimento completamente e radicalmente opposto. Quello che viene pensato oggi è meglio di quello che abbiamo pensato ieri e sarà peggio di quello che ha pensato domani, necessariamente. Quindi ribaltiamo completamente il discorso e ci troviamo in un clima del tutto radicalmente opposto. Però continua un principio di... comincia a esserci il problema del principio di autorità a questo punto, no? Perché mentre prima potevamo rifarci a qualcosa di assodato e stabile, adesso siamo noi a dirlo. E come facciamo noi oggi, se siamo pessimisti, a dire una cosa qualunque, senza rifarci a qualcos'altro? Questo funziona soltanto perché noi tendenzialmente accettiamo le cose senza pensarci sopra. Fondamentalmente, questo è il punto della questione. Capite? Poi improvvisamente ci accorgiamo che le cose non vanno come pensavamo. Ne parlavo con voi del liberismo economico. Non so se avete sentito il telegiornale stamattina. È un peccato, perché... o la radio, qualche notizia. Oggi lo speaker radiofonico degli Stati Uniti ha detto: l'impensabile è accaduto. Lo Stato è sceso in campo per proteggere il mercato. Guarda un po' la vita, siamo arrivati finalmente a renderci conto di tutte le stupidaggini che ci state raccontando da anni, perché il mercato si, palesemente si è incartato, nel senso che sta facendo dei mutui subprime, non va da nessuna parte, sta causando una serie di sconquassi negli Stati Uniti che potrebbero mandarli in bancarotta. E allora a questo punto che succede? Che il famoso Stato, che invece bisognerebbe togliere di mezzo perché è ingombrante, perché rompe l'anima, no? Tutte queste cose che si dicono, si è fatto carico di tutti i debiti del sistema bancario. Questo si chiama, no? Dirigismo statale, quelle cose orribili che vengono sempre stigmatizzate dai pensatori liberisti. I pensatori liberisti però dovrebbero spiegarci perché il mercato non funziona, perché a questo punto, no? Abbiamo parlato della mano invisibile, se non ricordo male. Ecco. La mano invisibile dice esattamente questo, però sia che il mercato è in grado di allocare le risorse nel modo migliore per tutti. Oggi, se serviva, non serviva perché ne ha fatte quante ne volete delle catastrofi il mercato, ma questa di più, negli Stati Uniti il presidente liberista per eccellenza è dovuto scendere in campo a spendere non so più quanti miliardi di dollari per evitare che gli cascasse tutto il sistema intorno alle orecchie, perché il mercato ha fatto uno stracello. Quindi questa logica del mercato, questo funzionamento sublime del mercato, non c'è. Semplicemente questo, il mercato non funziona. Da solo non funziona, perché ci sono tutta una serie di motivi. Ora poi ci sarebbe da complicare ulteriormente la questione, perché il funzionamento del mercato sarebbe subordinato a una serie di regole che sono quelle della concorrenza perfetta. Non so se avete mai sentito tutte queste cose. Sarebbe interessante, visto che i soldi li stiamo pagando adesso noi, quindi insomma... cose abbastanza buone da sapere, ma sono delle regole di concorrenza che non si verificano nella realtà. Da un punto di vista teorico non c'è un mercato che funzioni bene oggi, perché sono tutti quanti condizionati o da oligopoli. Prendete internet, tre persone possiedono praticamente la quasi totalità delle risorse utili. L'energia, idem con patate, quattro operatori, cinque forse, eccetera, eccetera, eccetera. Questo è un negare il senso fondo del liberismo economico. Questo serviva, appunto, per dire che il liberismo economico lo potremmo anche archiviare, ma sicuramente ci sarà qualcuno che continuerà a parlarne a favore, non ho dubbi, perché anche dopo l'Argentina, non so se vi ricordate i bond argentini, ecco, i bond argentini hanno fatto un crack nazionale, è successo in tutto il mondo, e quello era un problema di liberismo. Però ora forse col fatto che sono gli Stati Uniti che ci stanno andando per le piste, magari forse possiamo dire che ne siamo fuori, ma non è che ne sia troppo convinto. Però tenetelo presente, ovvero sia tutte le affermazioni civiche sull'efficacia del liberismo con oggi le possiamo buttare nella pattumiera, non stamattina proprio, perché l'ha detto bene, l'impensabile è accaduto. Era impensabile che negli Stati Uniti lo Stato, che tutti vituperano, tutti vorrebbero togliere mezzo, basta Stato, assolutamente, ognuno per sé, Dio per tutti, come fanno sempre, no? Col sistema sanitario, l'avrete visto, IAR e compagnia cantante, Ecco, negli Stati Uniti stanno spendendo non so più quante decine di miliardi di dollari per cercare di supportare le banche che non gliela fanno, perché a furia di giocare con i derivati si sono bruciate le manine. Quindi, ripeto, le teorie, tutte le teorie, sono sempre sottoposte a rischio. Okay? Quello che sembra un'affermazione incontrovertibile come questa è tutta da discutere, sempre. Perché è nel genere umano affermare le cose come se fossero vere. Perché noi siamo convinti, io sono convinto delle mie tesi, no? Il problema è che dovrei essere abbastanza onesto da dirti sì, sono convinto, ma chiaramente ci sono una serie di altri punti. Questi no, questi fanno dei giochi tutti diversi. Questi affermano in modo che tu concordi e dopodiché fanno quello che credono. D'altro canto, se tu avessi firmato un contratto in cui c'era scritta questa clausola, tu avresti firmato convinto di star facendo il tuo interesse, perché ti avrebbe lasciato libero movimento, no? Abbiamo visto la prima lettura, nessuno ha visto che era strutturalista questo. Allora, se voi avessero detto, vuoi entra in questo stato, facciamo così, tu ti dici, ah, caspita, contento, fa, e dopo che ti reggimentano, tu non manco protesti perché hai firmato. Non so se mi spiego. E quello è il punto della questione. Capite? La nostra adesione viene normalmente attratta, carpita, presa con costruzioni di questo genere, con frasi che sembrano ovvie, non lo sono per niente, perché se noi leggiamo con un po' più d'attenzione andiamo a vedere che ci sono dettagli che aprono radicalmente il campo ad altre interpretazioni. Avevo chiesto se c'era qualcosa di quello che abbiamo detto fino adesso che poteva essere compreso e integrato in questa definizione, e una vostra collega mi ha risposto saggiamente: il modello di successo. Un altro vostro collega qui davanti mi sta dicendo che il modello di successo in qualche modo è una relazione. Questo è il punto della questione, ovvero sia l'aderire al modello di successo è esattamente quello che dice Parsons. Quindi faccio presente che, pur essendo Parsons uno struttural funzionalista e quindi uno che dà una lettura parziale della società, non è che sbagli, no? Teniamo presente, come vi dicevo, che la lettura della società che viene data dagli strutturalisti perde quello che ha a che fare con l'azione, ma per quello che riguarda la struttura è precisa, va benissimo, perché è vero. Ovvero sia, posto questo discorso, che lui vorrebbe essere l'unico discorso possibile, qui il problema, però questo tipo di discorso ci permette di interpretare una serie di comportamenti che vediamo tutti intorno, no? Tendenzialmente non sono mai nostri, perché già l'abbiamo detto, sono sempre meglio. Però il punto, come in tutte le strategie delle scienze sociali, è quello di cominciare a mettersi un tantino in discussione. È vero che siamo molto meglio? O anche noi abbiamo dei momenti in cui andiamo con l'onda, perché è umano. Non è detto che uno debba necessariamente sempre essere un originale militante. Capitano tante volte in cui uno fa le cose che fanno gli altri. Tra l'altro, voi qui state facendo quello che fanno gli altri. E non mi pare ci sia niente di disdicevole. No? Per cui il problema, come vedete, è sfumarle le posizioni. Perché finché noi diciamo che ci sono alcune situazioni nelle quali ci si limita ad aderire a dei comportamenti che vengono proposti dalla società, va bene, anche perché tendenzialmente quei comportamenti non è che vengono proposti a casaccio, hanno un motivo. Che questo però sia l'unico comportamento e l'unica relazione concepibile, no, perché a quel punto siamo stati espropriati di qualunque libertà, di qualunque libero arbitrio, di qualunque capacità d'azione indipendente. Non so se mi spiego. Quindi non dobbiamo dire, oh, questo è cattivo, antipatico, no, perché di fatto tutti noi conosciamo qualcuno che si comporta così. Spesso noi ci comportiamo così. Non è grave, basta saperlo. È normale. La famosa moda di Zimmer, quella di cui vi ho accennato più volte, Zimmer la considera come un utile strumento. Perché dice Zimmer, io, uno dei miei punti più importanti è rassicurare gli altri sul fatto che sono come loro. Seguitemi, perché questa è bella tanto. Ecco. Pur essendo io diverso. Allora, per me la moda è un utile strumento, perché io so già come fare a rassicurarli. Basta che io aderisca ai comportamenti di moda e gli altri pensano che io sono come loro. Quindi non perdo tempo, risparmio energia, posso farmi gli affari miei tranquillamente, nel mio intimo, senza dovermi interrogare su come fare a far pensare agli altri che io sia come loro. Quindi la moda, se usata da qualcuno che sa, è utile, non c'è niente di male. Non è che mo perché c'è un comportamento di moda io devo rifugire da quel comportamento a priori. Il mio problema è che devo sapere che quel comportamento è di moda, non è legato alla mia interiorità. Se io cerco di dimostrare di essere originale attraverso quel comportamento, sbaglio, perché non serve a quello. Non so se è chiaro. Cioè la moda è un aiuto che viene dato, perché non tutti i soggetti sono in grado di andare da soli, per esempio. Non tutti sono in grado di essere autonomi e strutturarsi un comportamento. E noi dobbiamo pensare a tutti, la società è fatta da tutti, non soltanto da quelli bravi, in qualunque campo, no? Per cui mi devo porre il problema, se tu non sei in grado perché non hai la voglia, non hai le capacità, non hai il tempo, non hai le circostanze, non hai avuto modo, ci sono miriadi di motivi, io devo fare in modo che tu comunque faccia parte, perché il concetto centrale della società è l'appartenenza. Allora ti do i modelli che sono utili per dimostrarmi che fai parte. Ora, il nostro è ridotto un tantino all'osso, come vi dicevo la volta scorsa, ma comunque da questo punto di vista funziona. Mi permette di appartenere, di sentirmi parte della società. Però auspicabilmente, dice Zimmer, pian piano, man mano che vai avanti, ti rendi conto che questo non basta e cominci a fare anche qualcosa di autonomo, cominci a essere anche tu. E qui ti scosti evidentemente dalla parte partonziana. Però dov'è il problema? Dice Zimmer, che se tu sei troppo originale, la società non ti apprezza. Questo è il paradosso nel quale viviamo noi. Cioè bisogna discutere sul livello di originalità, perché finché sei originale perché c'hai capelli viola, perché ti sei messo un bullone nel naso e tutte queste cose qui, va bene, puoi fare, anzi sei anche figo come avevo detto l'altro giorno, no? Il momento in cui cominci a essere originale nel senso letterale e serio del termine, ovvero sia che critichi, che fai istanze, che pensi in modo diverso, lì non vai più bene. Allora lì, dice Zimmer, è il momento in cui devi cominciare a usare la moda come schermo. Perché uno che è troppo originale noi non lo vediamo bene, se è veramente originale. Se fa finta di essere originale, se è soltanto facciata, non c'è problema, ormai puoi andare in giro anche con un box doccia tutto intorno che va bene lo stesso. Però nel momento in cui dici cose errate, nel momento in cui dici cose contrarie, nel momento in cui critichi, nel momento in cui fai le famose domande, no, perché succede questa cosa, perché succede quest'altra, ecco lì le cose non vanno più. Allora il tuo problema è questo, ovvero sia, tenetelo presente, il problema del soggetto, da sempre, da quando è nato il soggetto, ovvero sia da pochi secoli fa, è il discrimine tra l'appartenenza e l'originalità. E quello è il problema della moda. La moda serve perché ti permette di, grazie, ti permette di gestire questo discrimine in modo da non diventare un reietto, da non essere messo da parte, da non essere marginalizzato, da non diventare un borderline, con tutti i vari il gergo che abbiamo, no? Perché rischi di diventarlo, e a essere troppo originali sei fuori. E noi non riusciamo a essere fuori. Noi abbiamo bisogno degli altri, ve lo ripeto costantemente perché va metabolizzata questa cosa. Noi abbiamo bisogno di essere riconosciuti dagli altri, costantemente. E lo facciamo, già ve l'ho detto, attraverso, abbiamo parlato l'altra volta con l'articolo, no? Con tutta questa serie di cose, ma dicevo ai vostri colleghi l'ora prima, quanti di voi danno uno squillo a qualcun altro, al cellulare? Succede? Lo fate? O siete già troppo grandicelli? No, credo di no. Ecco, quello squillo che le generazioni inferiori non capiscono, quelli come me difficilmente lo capiscono, cioè questi che sono cretini, si chiamano così, si chiamano. Ecco, però invece quello squillo è esattamente riconoscimento, ovvero sia, è il segno del fatto che qualcuno ti pensa e che esisti. Questo è riconoscimento puro, capite? È fame di riconoscimento, è bisogno di sapere che anche se tu stai facendo una cosa qualcun altro ti ha pensato, per cui è vero che ci sei, non è una tua illusione, non stai dormendo, non stai sognando, ci sei proprio perché qualcun altro si ricorda che esisti. E quei comportamenti che vedete trovate ovunque e nel quotidiano. Vai in un posto pure da solo, acchiappi uno e fai, mi fai una fotografia? Che cosa te ne frega di farti fare una fotografia lì, da solo, no? No, però devi poter andare a dire al terzo, guarda, ero lì, proprio io, carne ed ossa. Capite? Perché ci servono documenti. Noi abbiamo questo, siamo diventati talmente schiavi del dato che se non ci vediamo nel dato, inteso come supporto di qualche altro genere, non riusciamo più a crederci. Non ci diamo più retta, non basta sapere che siamo lì. Prego. Assolutamente, ma infatti come al solito siamo in una situazione che è sempre costruita su una serie di livelli, no? Chiaro che la fotografia in sé è un, a parte che il concetto di ricordo comunque è un concetto di ricostruzione dell'identità, perché non torni dopo anni, cioè, ecco, vedi, ero lì, e quindi in qualche modo. Però è chiaro che non c'è un grosso problema, però la domanda è: perché il tuo ricordo poi tu lo vai a pubblicare online e scrivi a tutti i tuoi amici per andarlo a vedere? Capisci? Cioè, è quello il punto. Naturalmente, vi prego, tutte le cose che vi dico prendetele con grano salis. Non è che tutti quelli che fanno fotografia sono ossessionati, però il fatto che noi vediamo gente che si fotografa ogni momento, che si riprende ogni momento, che si condivide ogni momento online, ecco, tutto questo comincia a essere, no, un tantino più di quello che ti aspetteresti. Quello è il problema. Tenete presente che le culture tradizionali normalmente non vogliono che tu venga, non si fanno fotografare, perché ritengono che chi prende la loro immagine prenda anche la loro anima, perché figuratevi a che tipo di abissi di differenza siamo. Noi invece l'anima la troviamo lì, quindi abbiamo fatto un capolavoro di inversione una volta per tutte. Però tenete quindi presente questo, che noi viviamo costantemente in equilibrio, perlomeno cerchiamo di vivere in equilibrio fra la definizione dall'esterno, quindi dal fatto che gli altri ci vedano e ci confortino, ed una definizione dall'interno, ovvero dal fatto che sappiamo di esserci. E queste due fonti sono inversamente proporzionali, ovvero sia meno so di esistere, più ho bisogno che gli altri me lo dicano. Più so di esistere e meno mi interessa avere fotografie in giro per casa. Questo è il punto. Allora, adottiamola come struttura, guardatele queste cose, notatele, vedete cosa fanno, guardate cosa fate, perché questo è processo culturale profondo, perché quando c'è in gioco l'esistenza, la conferma, l'identità, stiamo toccando dei territori che sono molto molto a rischio, sono delicati, sono problematici. Comunque, ad ogni modo, abbiamo visto quindi che il modello di successo fa parte, no? Come l'abbiamo interpretato soprattutto l'altra volta, fa parte di questa costellazione, perché è proprio un esempio di relazione strutturata alla quale si aderisce, senza chiedersi se è giusto, se è sbagliato, se ha senso, se è utile nel lungo periodo e via discorrendo. Il modello di successo è proprio uno di questi modelli di comportamento. Ma ce ne sono svariati altri, voglio dire, per esempio, dicevamo, quello dell'università è diventato un modello di questo genere anche lui. Non deve essere necessariamente un modello di successo, c'è tutta una serie di cose che tu devi fare, perché gli altri devono vedere che le fai e devono essere assicurati. Cioè, chi sei tu per non andare all'università? Chi sei tu per non guidare la macchina? Chi sei tu per non avere una televisione? Eccetera, eccetera, eccetera. Quindi vedete che il nostro modo di essere, che ci piaccia o meno, è molto descritto da questo discorso. Cioè, effettivamente, in gran parte del tempo noi aderiamo a comportamenti che non si capisce perché mettiamo in atto. Perché ce l'hanno contrabbandati, perché pare ovvio, perché tutti hanno sempre fatto così. E poi sempre diventa un aggettivo di quelli estremamente ingannevoli, perché noi estendiamo questo sempre a culture che ci hanno mai pensato. La nostra stessa cultura non ha mai ragionato così, come ragioniamo noi oggi. Succede dal 700, forse. Io direi che succede dal 950. E a noi sembra la cosa più normale del mondo, perché è ovvio che stiamo dentro, no? Per cui estendiamo. Ma non è così. Tutti i luoghi comuni che noi adottiamo bellamente senza porci alcun problema non sono mai stati presi in considerazione, manco lontanamente. Cioè, l'oggi non fa testo, l'oggi è oggi. Fine. Ma dire che l'uomo ha sempre fatto così è una solenne stupidaggine, perché non è vero. Anche oggi l'uomo non fa sempre così. Ci sono culture e culture che non funzionano così. Per cui, evidentemente, dobbiamo porci in qualche misura il problema. Ad ogni modo, vediamo un attimo quest'altra finale definizione, che abbandona tutti gli estremi ideologici delle altre, perché vedete che questa torna a essere piuttosto schietta come la prima, no? Senza tutte quelle cose che ci hanno detto Parsons e Marx, i quali volevano convincere. Quello è il punto. Loro volevano convincerti che le cose stavano così. Loro avevano la verità. Marx l'aveva talmente tanto che ci ha modellato 150 anni di storia con quella verità, per cui voglio dire, tenete presente che non era un'opinione loro semplicemente, era qualcosa di più. Ma comunque, le lasciamo perdere quelle e vediamo questa. In che cosa differisce questa dalla prima? La prima diceva che la struttura... Ok. Oh, qui invece di elementi abbiamo un concetto molto più complicato. Anzi, estremamente, perché abbiamo non degli elementi ma delle posizioni sociali, le quali non sono indefinite, sono differenziate e interdipendenti. Per cui, come vedete, noi riusciamo, pur in una certa sobrietà definitoria, a incorporare degli elementi che spingono oltre. Perché qui, con questa definizione, noi apriamo il capitolo dello spazio sociale. Posizioni sociali. Che vuol dire posizioni sociali? Non parliamo dell'INPS, prima che qualcuno mi alza la mano, una posizione XYZ, no. Posizioni sociali sono quelle che chiameremo status. Status e ruolo, insieme, poi vediamo. Capite? La posizione sociale e lo status, il fatto che sia differenziata e interdipendente è il ruolo, se vogliamo essere un po' così. Però il problema è questo, sono differenziate e interdipendenti. Che significa interdipendenti? Sono legate tra loro. Dipendono le une dalle altre. Sì, direi che dipendono, va bene salvarlo perché è un verbo importante. E secondo voi questa definizione è neutrale da un punto di vista etico? Ma è una domanda facile. Ma non per questo. Ripetita Juvent, come dico. Vi ricordate la prima l'avevo definita neutrale apposta. La definizione neutrale non c'era niente. Secondo voi da qui originano degli obblighi comportamentali? Non parlo di obblighi funzionali, parlo di obblighi etici, per quello dicevo etico. Vedo delle asserzioni vigorose, mi volete supportare il perché? Perché pensate che derivino degli obblighi etici? Oh, ok. Allora, qui mi dicono che la chiave della questione è l'interdipendenza. Ed effettivamente è così. È proprio l'interdipendenza il problema. Perché se fosse semplicemente differenziato, ce la caveremmo abbastanza bene anche con le visioni strutturaliste. No, perché lo structural funzionalismo gioca esattamente sulla differenziazione. Ognuno adempia una funzione, tutti hanno bisogno l'uno dell'altro, ma di fatto è un bisogno non etico, è un bisogno strumentale. A me mi serve il panettiere perché fa il pane, dopodiché, no? Ma il momento diventano interdipendenti, la questione cambia, perché appunto c'è dipendenza. Una buona dipendenza, direi, non una dipendenza di quelle che vanno per la maggiore ultimamente, ma c'è questa dipendenza, ovvero sia che succede? Che il nostro agire diventa rivolto agli altri anche. E quindi noi abbiamo una responsabilità, che ci piaccia o no. Questo è uno dei punti più seccanti delle mie lezioni, perché dice, no, come, io potevo starmene tranquillino nel mio senza rompere l'anima a nessuno? No, non si può più fare. Perché nel momento in cui cominci a interpretare la realtà sociale come frutto di processi, sei coinvolto. Il tuo semplice esistere qui, ora, è fonte di responsabilità. Perché le posizioni sono interdipendenti. Non c'è modo di chiamarsi fuori, non c'è modo di dire non mi interessa, non c'è modo di dire quella roba non è per me. Sono tutte stupidaggini, sono alibi. Perché la nostra connessione alla realtà sociale è molto più profonda del comportamento puntuale. Qualsiasi cosa noi facciamo è centrale. Perché gli altri dipendono da noi. Esempio pratico proprio di vita vissuta dell'ultimo momento. I vostri tre colleghi di prima non erano responsabili. Semplicemente. Perché nel momento in cui diventano un ostacolo alla lezione, non solo stanno facendo un danno relativo a me, perché insomma a me mi frega il giusto, ma stanno danneggiando anche voi. E nel momento in cui uno si gira e gli dice zitti, e loro dicono che te frega, gli dici no, me frega e come? Perché l'atteggiamento corrente è questo, non è un problema tuo, no, è un problema mio. Perché le classi dovrebbero cominciare a autogestirsi in questo, perché non rompono le palle solo a me tre che parlano in fondo. No? E voi avete titolo esattamente come me di mandarli a quel paese. Anzi, di più, perché a me, francamente, ripeto, che la lezione la faccia benissimo o meno, o bene o meno, o come la faccio non mi cambia molto. Per voi invece diventa un attimo una cosa un po' diversa. Però questo è il problema eterno, soprattutto della nostra cultura italiana, e da questo punto dobbiamo accentuarlo, che pare sempre che è un problema di qualcun altro. No, sono problemi nostri. L'idiota che corre a 180 in autostrada è un problema mio. L'idiota che tira la sigaretta accesa dal finestrino e brucia un bosco è un problema mio. Sono tutti problemi miei. Perché io vivo qui. E come credo di avervi detto, oramai, al di là del fatto che io vivo qui, io vivo su questo pianeta e quindi è tutto un problema mio. Perché è il pianeta che è in gioco, non la forra. Per cui non mi posso più chiamare fuori da nessun punto di vista. Globalizzazione è anche questo. Infatti troverete in Morin il concetto di comunità di destino, di abitante del pianeta. Questi sono i problemi di oggi. Perché non andiamo avanti se non così. Che oggi siamo una di quelle svolte che dopo il 700 è fondamentale, perché oggi i conti non tornano. Quello è il problema. E se noi continuiamo a pensare che non è un nostro problema, continueranno a non tornare, laddove è un nostro problema. Perché l'esistere in un contesto sociale è un nostro problema. È fonte di responsabilità, è qualcosa che ci dà dei compiti, che ci piaccia o no. Qui il piacere conta poco. Piacere è qualcosa che va metabolizzato ogni tanto. Non è divertente, ma c'è. Anzi, il dovere, scusate. Piacere, magari, se riusciamo a fare entrambe le cose, non si è guadagnato, ma non basta dire non mi interessa, perché a lui tu interessi. Il mondo non va per conto suo. Cioè, siete dentro anche voi, siete sopra anche voi, siete coinvolti tutti. E poi comunque, al di là dell'importanza strumentale della questione, perché questa può sembrare un'importanza egoistica, è anche un problema etico. Ovvero sia, c'è gente che conta su di me perché accadano cose importanti. E io non devo essere necessariamente il presidente degli Stati Uniti per essere importante. Basta che io sia l'autista dell'autobus che fa tardi e non mi fa prendere l'aereo, tanto per dirne una. Basta che io sia il postino che si dimentica di consegnare lettera. Bastano stupidaggini per sconvolgere la vita degli altri. O per far sì che la vita degli altri vada bene. Allora, il problema è esattamente lì, e questo ci introduce a un concetto chiave, che è il concetto di aspettativa. Perché noi viviamo costantemente in base ad aspettative. Tutta la nostra vita è soltanto fondata su questo. Cominciate ad analizzarla una volta che ne avremo parlato e vedrete che noi pensiamo che le cose debbano andare così. Ma è detto? Siamo certi? Non è così semplice. Che ora è? Ah beh, benissimo. Domande? Allora andiamo a vedere un'altra cosa, tanto per portarci avanti. Dopo tanta struttura, giustamente, ci facciamo anche un po' d'azione. Solo che l'esempio delle varie definizioni non lo ripeto perché non vale la pena, serviva soltanto a farvi capire come funzionano certe dinamiche. Qui vediamo direttamente la definizione del maestro riconosciuto della teoria, ovvero sia di Weber, il quale risponde con questa frase alla fatidica domanda: cos'è un'azione? Soprattutto cos'è un'azione dal punto di vista della sociologia, perché vi ricordo che questo è il secondo oggetto centrale, no? Struttura abbiamo vista, azione è questo. Chiaramente l'azione in questo senso non è qualunque azione, perché se no, se Weber dicesse io studio l'azione in quanto tale, ristaremmo da capo a 12 perché studierebbe qualsiasi cosa. C'è questo problema, perché l'azione, senza che ve lo chieda perché non gliela faccio più, ormai sono 4 classi e 2 domande, non voglio più sentire, ve lo dico io, l'azione noi la intendiamo normalmente come un comportamento mirato a soddisfare un bisogno. Cioè la nostra idea di azione è questa. Vediamo invece cosa ne pensa Weber. Weber ci dice, parla dell'azione sociale, quindi ovvero sia dell'azione intesa come oggetto di studio della sociologia, e ci dice che si tratta di un agire che è riferito all'atteggiamento di altri individui e orientato nel suo corso in base a questo. Ogni azione è dotata di senso, ma questo senso viene sempre riferito e orientato verso altri. Che differenza c'è tra l'azione di cui vi ho parlato all'inizio e questa azione? La prima abbiamo detto che è un'azione intesa come comportamento che soddisfa un bisogno. Tendenzialmente.
Questo invece ha uno scopo diverso.
Allora qui più delle parole poté il gesto, ha detto il vostro collega, questa è più, e direi che va benissimo. Calma. Questo non dice che soddisfa il bisogno degli altri, eh? Dice che prende in considerazione gli altri per soddisfare il proprio bisogno. Non è esattamente, non siamo tutti altruisti, non esageriamo perché sarebbe bello, ma per carità. Certo, non nega però il fatto che possa. Ovvero sia, quello che c'è qui e non c'è nell'altra sono gli altri. Questo è il punto centrale della questione, ovvero sia, mentre l'azione che noi intendiamo normalmente è un'azione io e l'oggetto, che poi questo sia un oggetto fisico, un oggetto simbolico, quello che pare non mi interessa, ma non c'è nessun altro, qui gli altri ci sono. Quindi Weber ci dice l'azione che interessa a noi è un'azione che sa di essere contestuale. L'azione sociale è un'azione che è concepita sin dall'inizio come azione che si svolge in un contesto sociale e che quindi deve tener conto di questo contesto. E vi ripeto, da questo punto di vista, anzi no, ve lo dico perché non ve l'ho già detto, ma comunque, da questo punto di vista lo studio del traffico è perfetto. Perché quello che va a 180 all'ora non ti vede. Cioè lui e la macchina, fine. È un'azione non sociale, è un sociopatico, diciamocelo. È quello che ti arriva improvvisamente dietro e comincia a lampeggiare, a suonare e tutto quanto perché tu esisti, che stai lì davanti, che stai facendo la tua manovra senza nessun problema, è un sociopatico. Perché non l'ha capito che la strada è un contesto sociale. C'è anche il camion che va a 60 all'ora, c'è anche quello che non è capace, tanti, però comunque non posso far finta di niente, finché non mi dotano dei missili terra-terra, allora sarà da ridere, ma finché non ho i missili me devo tenere quelli che ho davanti, per cui è stupido andare a 180. Ed è talmente stupido che spesso e volentieri è nefasto. Prendete, non so chi voi, non pensate di essere presi in considerazione, ma ci sono tanti che guidano due ruote in giro per Roma, che ce lasciano le penne perché non riescono a capire che stanno in un contesto, perché loro girano come se non ci fossi. Allora una volta lo eviti, la seconda lo eviti, la terza gli passi sopra, è normale. Un guidatore di autobus una volta disse di uno che guidava così, mi fece ridere un mazzo, dice, ecco, questo è uno di quelli che sul libro della vita è scritto a matita. Ed era uno che guidava, che se vedeva che non sarebbe andato avanti, perché era palesemente fuori come un balcone, ma non perché, capito, non è un problema di cattiveria né di convenienza, perché quando poi vai a finire sotto un camion non ti conviene a te, è proprio che non ti vedi inserito in un contesto, cioè sei tu e il tuo oggetto, fine. E se ci pensate, molte delle prassi che noi adottiamo oggi lo simboleggiano in modo radicale il fatto che non apparteniamo al contesto. Perché chi va in giro immerso nella musica, che a me piace per carità, ma sempre chiudono le cuffiette, non partecipa. È un modo per proclamarlo che non ci sei, che il tuo essere lì spaziale non è completato dall'esserci mentale, che non fai parte, capite? E tantissimi dei nostri comportamenti sono così, pensate a tutti quelli che stanno a tavola con qualcuno e sono persi nel cellulare, non ci sono. Dice sì, parlo con quello del cellulare, ho capito, ma se c'è uno davanti a te in carne e ossa non sarà più interessante? Se no che stai a parlare, va a casa e fai il cellulare, non si capisce. Quindi il nostro modo di agire di oggi è sempre più marcatamente diverso da questo. Cioè noi non riusciamo a concepirlo più che siamo in un contesto. E ci comportiamo di conseguenza, quindi inquiniamo, bruciamo, spondiamo, investiamo, tutte queste cose divertenti che succedono recentemente. Ultimamente è un continuo, chiunque investa qualcun altro scappa. Prima era inconcepibile, adesso è abbastanza ovvio. Quello è una seccatura, non è un altro. E quindi posso benissimo permettere di andarmene, perché a me che problemi, poi non posso continuare a parlare al cellulare, non posso continuare a guardare il muro, tutte queste cose divertenti che faccio normalmente. Quindi vedete che il deficit è un deficit etico, perché diventa etico immediatamente. Perché il momento in cui non sei in grado di assumerti la tua responsabilità nei comportamenti, non sei in grado di farlo neanche quando investi qualcuno, neanche quando fai qualcosa di errato, eccetera, eccetera, eccetera. Non è che in un campo la responsabilità è diversa dall'altro. La responsabilità purtroppo ha questo tipo di cosa, che è sempre la stessa. Tu sei responsabile sempre. E qualunque tipo di situazione in cui sei chiamato a essere responsabile vale le altre, perché se non sei responsabile in una non sei neanche nelle altre. Una gran rottura di palle, su questo siamo d'accordo. Però purtroppo funziona così. Dicevo che oggi ho sentito l'ultima canzone di Vasco Rossi, non so se vi è capitato. Quella che dice non puoi fare quello che ti pare. L'ho sentito e ho detto, ci siamo impazziti completamente. Vasco ci dice che non puoi andare sempre con l'acceleratore a tavoletta, non puoi fare quello che ti pare perché ci sono gli altri. Figuratevi per farci dire da Vasco che, poi insomma, vita spericolata, eccetera, 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 sembrava proprio il contrario di questo tipo di discorso, sta facendo una parabola incredibile da questo punto di vista. No? Perché se voi andate a prendere la, come dire, la retorica delle vecchie canzoni e sentite questa, pare un'altra. Però è evidente che uno poi si rende conto del fatto che certe cose cambiano e che ci sono delle esigenze un po' diverse, no? Quella è esattamente una, non puoi far come ti pare, perché far come ti pare non sta scritto da nessuna parte. L'hanno sempre detto tutti che non c'è il far come ti pare. La libertà della quale parliamo costantemente tutti non è una libertà, è un dramma, è anarchia vera, no? Quella di cui parlano gli anarchici, è un casino, caos. A qualcuno può pure andare bene, però non è quella l'idea per una società dove la gente stia bene. Se non ci interessa il suo discorso, facciamo come ci va. Però quello che conta è questo, ovvero sia che, come vedete, nella formulazione di Cesario della struttura e nella formulazione di Weber dell'azione, i germi per una contaminazione dei due termini ci sono. Che nel momento in cui Cesario mi parla di una struttura in cui ci sono elementi interdipendenti, è chiaro che sta caricando l'azione di una qualcosa che è di più. Non è più soltanto funzione della struttura l'azione di Cesario, come qui la struttura non è soltanto funzione dell'azione, è qualcos'altro, è il contesto. Qui, come dice Weber, io devo pensare agli altri prima di agire, quindi devo tenere presente quello che è qualunque tipo di condizionamento, che gli altri facciano o non facciano, che ci siano delle espressioni istituzionali o no, tutto questo devo saperlo perché altrimenti non posso agire. Quindi non c'è questa, la separazione è teorica e succede poi perché per motivi di ragionamento dobbiamo passare sull'out-out, ma tutti i grandi pensatori vanno oltre se stessi, capite? Dicono cose che poi non sono giustificabili dal loro punto di vista più razionale, perché se ne rendono conto che non basta il punto di vista razionale. Il punto di vista razionale è un modo per semplificare e comprendere, ma nel momento in cui capisci l'oggetto, l'oggetto ti porta al di là, perché è molto più complesso. Quindi l'azione predica in qualche modo la struttura predica in qualche modo l'azione, non sono scindibili e neanche riducibili l'una all'altra, sono due termini che devono esistere in costante tensione. Questo è il punto centrale della questione, capite? Come nell'individuo la parte conscia e la parte inconscia, la parte emotiva e la parte culturale, la parte razionale e la parte emotiva, tutte queste sono opposizioni che convivono, non siamo riducibili all'uno o all'altro. Non siamo pura razionalità, non siamo pura istintualità, non siamo pura emozionalità, non siamo niente di puro, siamo un casino. Capite? E per definire questa situazione esiste un aggettivo che vi userò spesso, per cui ve lo propongo, che è contraddittoriale. Queste sono situazioni contraddittoriali, che vuol dire in cui esistono delle tensioni non componibili. Non c'è una possibilità che la struttura diventi interamente azione, né che l'azione diventi interamente struttura. Non è un difetto, è proprio impossibile, non è essenzialmente pensabile. Per cui esisteranno costantemente una struttura e un'azione e devono venire a patti. A volte vincerà una, a volte vincerà l'altra, a volte ci saranno delle sintesi, a volte ci saranno delle opposizioni. Questo non è prevedibile. Quello che è prevedibile è che l'una non è riducibile all'altra e quindi continuerà una tensione continua tra struttura e azione. Allo stesso modo noi siamo conscio o inconscio, non è pensabile che l'uno diventi l'altro. E se proprio è pensabile, piuttosto è probabile che il conscio diventi inconscio, che non viceversa. E proprio dobbiamo dire. e non ce lo auguriamo, per cui anche noi siamo così, siamo contraddittoriali. Non siamo buoni o cattivi, siamo buoni e cattivi, siamo emozioni e ragione, insieme. Vi dirò di più, le nuove teorie delle neuroscienze confortano questo punto di vista con evidenze empiriche, se vogliamo dirlo, così siamo tutti contenti. Ovvero sia, le ricerche sul cervello e sull'evoluzione del cervello dimostrano come oggi, senza il cervello emozionale, non ci sia ragione. Cioè non è che la ragione funziona per conto suo e le emozioni sono separate come pensavamo prima, ma tutte e due collaborano e coesistono in tutti i vari tipi di pensiero che facciamo, per cui noi non siamo in grado di fare un pensiero razionale senza il cervello emotivo. Il che direi che anche lì dovrebbe mettere la parola fine a tutte queste altre idee che abbiamo avuto fino adesso. Ci vorrà un po', però di fatto abbiamo ormai delle prove totali della questione, ok? Quindi dobbiamo per forza pensare in un modo eccesso, dobbiamo pensare che esiste la ragione e esiste l'emozione insieme. Non è che l'emozione è uno stadio precedente dello sviluppo e me la toglierò dalle palle in poi, come presumeva Pareto, no? Perché vi ripeto, quando Pareto parla di residui, cos'altro vuol dire se non questo? Che siamo andati molto avanti, ma sono rimaste ancora alcune cose che piano piano ci toglieremo dalle scatole, per diventare finalmente tutti razionali, no? Pareto è il primo a dirti, e lì è un altro che va oltre se stesso, che le azioni logiche sono l'8% e le azioni non logiche sono il 92%. Allora tu ti chiedi, ma residuo di che? Se è quello che, no, è la causa del 92% delle mie azioni, è un residuo? C'è qualcosa che non va a casa mia. Dovrebbe essere viceversa. Allora questa è l'azione, il residuo è quella razionale, perché la matematica è semplice. Però è chiaro che Pareto anche lì stava facendo un gesto ideologico, no? Lui voleva dire che eravamo incabinati verso questo futuro di razionalità splendente. Non funziona così, non è pensabile. Perché il cervello, la parte del cervello del sistema limbico che si incarica delle emozioni non si sta atrofizzando, ma sta anzi, come dire, forse anche esagerando un tantino. È lì e funziona. Quindi il nostro modo di essere è parimenti influenzato sia dalla neocorteccia razionale che dal sistema limbico emotivo. E non se ne esce. Capite? Quindi noi siamo contraddittoriali, siamo una tensione non risolvibile. Non c'è una sintesi, non c'è un pensiero hegeliano che ci permetta di diventare qualcos'altro e poi andare avanti. No, noi siamo fermi qui, siamo fatti così e dobbiamo prenderne atto. E la società uguale è fatta così, è struttura e azione, non è o l'uno o l'altro. E bisogna prenderne atto. Con queste tesi, con queste definizioni, come vedete, i semi ci sono. Perché è chiaro che nel momento in cui Weber mi parla degli altri, si sta ponendo un problema di esistenza di struttura, esistenza di qualcos'altro. Quindi il mio agire non è un agire libero, come poteva essere quello del famoso filosofo romantico idealista che pone il non io con un gesto, no, così, titanico. No, il non io già c'è, sta là, è fatto anche di tutti gli altri. Per cui tu, il non io, sei in un rapporto di costante confronto. Non è che lo crei tu, sarebbe comodo, ma quello già c'è. Per cui tu devi farci i conti. Se vuoi fare un'azione sociale, dice Weber, devi cominciare a farti due conti nel tuo e dire, allora, se io agisco così, il resto del mondo che ne pensa? Che fa? Mi aiuta? Non mi aiuta? Mi si oppone? Mi facilita? Mi crea dei problemi? Quindi vedete che in qualche modo è chiaro che la componente razionale qui c'è, perché è un po' come una partita a scacchi. Tu quando giochi a scacchi non è che pensi soltanto agli affari tuoi, pensi anche a quello che fa l'altro, perché altrimenti perdi abbastanza rapidamente. Ecco. Allora è esattamente lo stesso. Weber dice, se vuoi fare un'azione sociale, devi vedere che cosa ne pensano gli altri, come agisci, come vieni ricevuto, come vieni trattato. Perché potresti avere degli alleati che non ti aspettavi, perché potresti avere dei nemici che non ti aspettavi, perché potrebbe darsi che non gliene frega niente a nessuno e tutto sommato te la cavi, eccetera, eccetera. Ma non è scritto. Ogni azione è particolare. Ogni azione avviene in un momento particolare, in un contesto particolare, ed è quella che è. Vi faccio presente che questo vuol dire che non ci sono azioni uguali. Quindi ogni azione a suo modo è un'azione unica, tra l'altro. Il che per l'unicità e l'originalità aiuta parecchio. Perché... So quante volte vi è capitato di fare la stessa cosa per centinaia di volte, però un bel giorno svegliarvi e dire, ma io perché faccio questa cosa così, che la potrei fare così, che è molto meglio? Non è mai successo? Quello è il mistero dell'azione. Cioè la routine non è che garantisce un qualcosa. Perché se io dovessi accettare l'idea di azione di routine, ricadrei nel discorso della struttura di prima. Non so se mi spiego. Questo l'avrebbe poi detto Popper in un secondo tempo, no? Che dice Popper? Che il fatto che io veda 1000 cigni neri non vuol dire che il 1001esimo non sia bianco. Non è una garanzia di niente. È un'idea nostra, che ogni tanto ricominciamo a costruire delle cose rassicuranti. Ma il fatto che io faccia una cosa 100 volte allo stesso modo non è garanzia del fatto che alla 101esima ci penso. Capite? Può essere che in un momento della vita io mi sveglio e vedo una connessione che sembrava ovvia e c'era. A me capita spessissimo, nel modo di fare lezione, nel modo in cui disegno le diapositive, nel modo in cui studio. Leggo una frase e dico, caspita, ma qui c'è tutta una cosa che non ho visto fino adesso. Era lì, non la vedevo io. E questo è l'unicum dell'azione, capite? Anche la stessa lezione che tu fai 100 volte uguale, non è mai uguale. Perché tu sei tu, voi siete voi, l'ambiente è quello che è, le cose cambiano. Per cui non c'è routine, non c'è mai routine. Apparentemente c'è routine. Ma dalla routine può scaturire il cambiamento, ed è quello il problema degli strutturalisti, perché loro sta cosa non la capiscono, ovviamente. Allora, vogliamo discutere un momento di parole chiave, così vi lascio andare via. Come vorremmo riassumerla sta lezione? Azione e struttura direi che effettivamente ci siamo, ma non solo. Potremmo mettere...
Pessimismo?
Non andiamo troppo nel puntuale, ragazzi, la sintesi è qualcosa che insomma dovrebbe... Interdipendenza direi che ce la possiamo mettere senz'altro. Poi definizioni di azione e struttura, più che altro, così almeno vi ricordate che non è un discorso in generale, ma abbiamo fatto proprio... delle definizioni specifiche, quindi interdipendenza, appartenenza, si direi che ci potrebbe stare in effetti. Ma diciamo che lo lasciamo in interdipendenza e appartenenza, che più o meno, altrimenti dovremmo mettere etica e basta, ma diventa un po' troppo implicito poi.
Contraddittoriale
lo lasciamo andare per la prossima volta che lo riprendo proprio ad lib, però insomma direi che va bene. Anche quella la usiamo la prossima volta che ne parliamo, queste sono tutte, come dire, i trailer delle prossime lezioni. Idem? Sì. Eh sì, quello l'abbiamo messo. Definizione di strutturazione, quindi ci siamo. Quindi direi definizione di strutturazione, interdipendenza e appartenenza. Moda, forse moda ce lo potremmo mettere. Ok. Allora, ci vediamo domani. Prego, sta lì a posto.
Io penso mercoledì, altrimenti io non so, non si domina, vorrei mettere lì.
No, se me la danno, se non dispiace la metto.